Siamo particolarmente grati e vorrei testimoniarlo davanti a Dio e a tutti voi per la meravigliosa guarigione del nostro amato fratello Gabriel. È semplicemente avvenuto un miracolo potente. Cancro ai polmoni, sotto e tra entrambe le parti, operazione impossibile e morte certa. Ma Dio ha fatto un miracolo, forse non in un colpo solo, in quel caso ha compiuto il miracolo e la guarigione è stata completa, in ogni caso l'ha fatto. Fratello Gabriele, alzati, ti conosciamo tutti, un po' diverso da come sei qui oggi. Dio ti benedica, un miracolo vivente di Dio in mezzo a noi, una conferma che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credo che il fratello Dufna mi abbia detto poco fa che hanno pregato per un bambino affetto ad asma grave ed è stato guarito in un colpo solo con un potente miracolo. O se potessimo affidarci di più a Dio nella fede, prendere alla lettera le sue parole e dire semplicemente Signore, e no, Signore, e tu ce l'hai donato, nelle tue ferite siamo stati guariti. Sapete, proprio per quanto riguarda la guarigione, può trattarsi di un miracolo di guarigione, ma può essere anche un processo di guarigione. Ho scelto un passo per mostrarci che anche il Signore Gesù ha imposto le mani due volte, che la prima volta la guarigione non era ancora completa, solo la seconda volta lo era. E potrebbe succedere qualcuno dopo aver pregato una volta e non aver ottenuto subito la guarigione completa inizia a dubitare e si dice sì, ma non è successo, allora torna, e deve succedere, se non la prima volta allora la seconda. L'importante è che ci rivolgiamo al Signore. È scritto in Marco nel capitolo 8 versetti da 22 a 26. Marco capitolo 8 versetti 22 a 26. Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Egli preso il cieco per la mano lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò, vedi qualche cosa? Egli aprì gli occhi e disse, scorgo gli uomini perché vedo come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito. E fu guarito. Amen. Anche questo è scritto nella Bibbia. Sono grato a Dio per ogni versetto delle Sacre Scritture, per ogni racconto che vi troviamo. Qui è scritto, rileggo il versetto 26 o 25, allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli guardò e fu guarito, e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse, non entrare neppure nel villaggio. Qualunque fosse l'ordine, andare o non andare, presentarsi ai sacerdoti o non presentarsi, ciò che seguì rimane aperto. Una cosa era sempre certa, il Signore ha salvato, ha perdonato, ha guarito. E oggi è lo stesso, salva, perdona, guarisce. Abbiamo il mandato missionario che tutti conosciamo in Marco 16, versetti, dal versetto 19. Leggo versetto 19 e 20. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con segni che l'accompagnavano. Oggi predichiamo lo stesso Vangelo che predicavano allora i discepoli. Forse erano un po' più sopraffatti perché avevano assistito alla sofferenza, alla morte e alla risurrezione, forse anche perché in quanto testimoni oculari e auricolari della loro testimonianza, la loro testimonianza aveva un peso che noi forse non abbiamo, ma noi crediamo alla loro testimonianza. Crediamo che il Signore abbia sofferto, che sia morto e che sia risorto dai morti il terzo giorno. Anche se forse non proviamo quel piccolo momento di sconvolgimento diretto che hanno provato loro, questa meraviglia di vederlo risorto, possiamo comunque dire di averlo vissuto come il risorto, come colui che vive. Egli ci ha parlato, abbiamo ascoltato la sua parola, siamo andati a lui, egli ha avuto pietà di noi e ci ha accolto. Sia lodato il suo nome, soprattutto in considerazione del fatto che siamo appena usciti dal Venerdì Santo e dalla Pasqua, due giorni che hanno un significato particolarmente importante nella storia della salvezza. Lasciatemi leggere da Ebrei 2, versetti da 14 a 18, e lasciamo che anche questa parola ci parli e ci dia certezza. Ebrei capitolo 2, versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. È semplicemente meraviglioso sapere che il Signore della gloria si è completamente spogliato, ha rinunciato alla sua divinità ed è entrato completamente nell'essere umano. Dio infatti non può essere tentato, e Dio non è tentato e non tenta nessuno, come leggiamo in un altro passo. Gesù fu tentato, e qui si dice addirittura tentato in tutto come noi. Non è strano, no, proprio no. Per poter comprendere ogni tentazione in cui tu ed io potremmo mai trovarci, lui può capirci, altrimenti avrebbe nuovamente emesso il giudizio dall'alto tutto verso di noi, ma così non può farlo ed è diventato un fedele sommo sacerdote davanti a Dio. Rileggo il versetto 17. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso non lo era prima misericordioso, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Che parole meravigliose! Chi può, qui può riposare la nostra fede. Non c'è prova in cui tu possa entrare in cui lui non sia stato. E se nessuno ti capisce e scuotono la testa, ti lasciano lì e ti voltano le spalle e magari dicono o pensano è incomprensibile o è impossibile. Rivolgiti a colui che ti capisce. Rivolgiti a colui che è diventato misericordioso, che è un sommo sacerdote così fedele, affinché la Chiesa del Dio vivente, la sposa dell'Agnello, avrà raggiunto la sua perfezione. Allora egli lascerà il trono della grazia sul quale è il sangue dell'espiazione che parla per noi, e allora il trono della grazia si trasformerà nel trono del giudizio, come leggiamo in Apocalisse capitolo 8. Apocalisse capitolo 8 ci dice che dopo che anche le preghiere dei santi dei 144.000 nella tribolazione saranno state ascoltate, il trono della grazia si trasformerà nel trono del giudizio. Apocalisse capitolo 8 in relazione all'apertura del settimo suggello. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece un silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo dei profumi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Questa è la prima parte del settimo sigillo e la seconda è: poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra e ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Ho letto questo passo delle scritture solo per mostrarci che solo quando tutte le preghiere dei santi, tutti coloro che erano destinati alla salvezza e alla prima risurrezione saranno giunti davanti al trono di Dio, solo allora il trono della grazia si trasformerà in trono di giudizio. Prima di allora le preghiere dei santi sono nei vasi dell'incenso, nei calici dell'incenso e più tardi i carboni ardenti dell'altare vi vengono messi e scagliati sulla terra. E poi seguono fulmini, tuoni e un terremoto è la fine dei tempi, non solo la fine dei tempi, ma inizia allora l'ultima fase prima dell'instaurazione del regno millenario, vale a dire il giudizio di Dio sull'umanità che non ha creduto in Lui, che lo ha ignorato, lo ha deriso e non era disposta a credere. Considerando che anche oggi ci aspettiamo che Dio agisca in mezzo a noi, vorrei leggere Ebrei 13. Abbiamo letto poco fa che proclamiamo lo stesso Vangelo, lo abbiamo anche menzionato, è la meravigliosa parola che il fratello Branham metteva sempre sul candelabro e menzionava in particolare prima della preghiera per i malati, Ebrei 13, versetto 8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Guardando a Dio possiamo contare sul fatto che Egli è presente, che salva, che guarisce, che conferma la Sua parola, che come allora con il cieco ci prende per mano e ci guida fino a quando non ci impone le mani, ci apre gli occhi e la prima volta, se la prima volta non funziona, ci prende una seconda volta e ci impone nuovamente le mani finché non vediamo chiaramente. Miei cari, quando le mani furono imposte per la prima volta sul cieco, egli vide, ma non vedeva chiaramente. Vedeva sfocato, vedeva le persone come alberi e questo non era sufficiente. Dobbiamo vedere chiaramente, non in modo sfocato. Capite cosa intendo dire e poi possiamo venire al Signore una seconda volta, affidarci a Lui, lasciare che ci imponga le mani. Anche in questo caso ho pensato a quanto sarebbe bello se il Signore fosse visibile in ogni riunione, se potessimo formare una linea di preghiere e avvicinarci a Lui affinché ci imponesse le mani. Ognuno di noi andrebbe da Lui con fede totale e si aspetterebbe la guarigione o qualcos'altro, nient'altro che guarigione, salvezza, perdono, tutto questo. Qui si avvicina a Lui con questo atteggiamento, riceve ciò. Chi si avvicina a Lui con questo atteggiamento riceve ciò di cui ha bisogno, ciò che chiede e così via. Chi siamo noi? Semplicemente peccatori chiamati fuori da ogni miseria e poi incaricati di proclamare la santa parola e quando è richiesto di alzare le mani sante verso Dio senza ira e senza dubbio e se necessario imponiamo le mani affinché la benedizione di Dio possa fluire. Imporre le mani è sempre stato un segno di benedizione. Giacobbe imponeva le mani ogni volta che si impartiva una benedizione, si imponeva le mani per trasmettere la benedizione di Dio. Quanto sarebbe bello se tutti avessimo la stessa fede e non guardassimo alle persone, ma dicessimo semplicemente: Signore, non è l'uomo, ma è un ministero, un servizio, e non è un programma umano, ma è il regno di Dio in cui siamo stati inseriti per servire il Signore. Ditemi, chi erano i profeti? Tutti grandi uomini, unti con lo Spirito Santo. La parola si compì in loro. Da un lato venivano chiamati dei, Salmo 82, e nello stesso Salmo è scritto: ma morirete come gli uomini. Che cos'era? Portavano in sé la sostanza divina, ma essi stessi non erano questa sostanza divina. Erano portatori di questa sostanza divina. Miei cari, oggi è lo stesso. Il fratello Branham, tutti gli apostoli, tutti i profeti, incluso noi qui presenti, noi non siamo sostanza divina. Siamo esseri umani, miserabili e fallibili, che dipendono dalla grazia di Dio ogni giorno e ogni ora, ma portiamo in noi la sostanza divina, la parola di Dio rivelata dallo Spirito Santo. E se riusciamo a credere che non è un profeta, non è un apostolo, non è un predicatore che sta cercando di fare qualcosa, ma che stiamo semplicemente ordinando i nostri pensieri in modo biblico e comprendendolo, e comprendendo così come siamo stati chiamati a proclamare la parola, siamo stati chiamati a pregare per i malati. Non dimenticherò mai quel giorno della mia vita, fu l'ultima domanda che riuscì a porre al fratello Branham in quel tempo. Stavamo per salire in macchina nel parcheggio e questo mi ha semplicemente commosso nel profondo del cuore. Chiese al fratello Branham se avevo il diritto di pregare per i malati e la risposta fu semplice e chiara. Ha detto: fratello Frank, chiunque sia stato chiamato da Dio a proclamare il Vangelo è chiamato a pregare per i malati. Fa semplicemente parte del compito. Esitiamo, forse tutti, voi e io, noi che serviamo la parola, ma non sono l'unico. Ci sono anche altri fratelli che servono con la parola. Esitiamo, ma fa parte di questo. Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo a ogni creatura, insegnate a tutte le nazioni, battezzandole e così via. E poi imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Chi imporrà le mani sui malati? Coloro che annunciano il Vangelo. Perché nel Vangelo sono contenuti insieme la salvezza e la guarigione. Gesù Cristo è allo stesso tempo Salvatore e Guaritore. Egli è il nostro Liberatore. Sul Golgota si è preso cura dell'anima, dello spirito e del corpo. L'uomo è stato veramente redento nella sua interezza. Permettetemi di leggere il noto passo del capitolo 11 del Vangelo di Matteo. Matteo capitolo 11. Qui il Signore chiama e chiama ancora oggi. Chiama a sé. Ascoltiamolo dalla sua bocca come se fosse pronunciato per la prima volta. Matteo capitolo 11, versetto 28 a 30. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. A Crefelo ho chiesto una volta chi sapesse esattamente cosa fosse un giogo, che aspetto avesse. Di Eliseo leggiamo che arava con 12 paia di buoi un giogo. È proprio come un paio di occhiali, ma regolato su due parti, destra e sinistra. Un gioco corrisponde una coppia, sempre due, sempre due. Un gioco di buoi è composto da due buoi, non di più. E se dobbiamo metterci sotto lo stesso gioco con il Signore, allora dobbiamo camminare al suo fianco, al passo con Lui, in completa armonia, nella stessa direzione. Capite cosa vuol dire questo? Semplicemente non seguire più le proprie vie senza di Lui, ma entrare con Lui sotto questo giogo. A volte ci sono coppie disuguali, l'ho visto nei miei anni da giovane. Noi avevamo i cavalli, i poveri avevano una coppia di buoi e si vedeva come andavano le cose. Non voglio sminuire la cosa, ma ho visto abbastanza spesso come stanno le cose. Dio vuole metterci sotto il suo giogo, vuole che siamo in sintonia con Lui, che camminiamo al suo passo e allora il carico diventerà leggero. Prima è pesante perché lui porta te, il giogo è tutti noi. Quando camminiamo al passo con Lui troviamo pace per la nostra anima. Quando siamo inquieti, quando non siamo sicuri, proviamo inquietudine. Quando insorgono i dubbi, proviamo inquietudine, a volte perfino palpitazioni del cuore. Ma se siamo in sintonia con il Signore, se camminiamo con Lui sotto lo stesso giogo, come Egli stesso dice qui, prendete su di voi il mio giogo. Presso di Lui c'è sempre posto per chiunque voglia camminare con Lui. C'è sempre posto, non per decine di persone, ma sempre per una sola. Tu e il Signore è tu. Non ci deve essere nient'altro in mezzo. Ognuno deve camminare personalmente col Signore. Ognuno deve camminare personalmente con il Signore. Non puoi prendere qualcun altro per mano e dire adesso andiamo qui in tre, in due. Il Signore è tu. Tu e il Signore. Puoi invitare altri a venire a Lui, a prendere anche loro il suo giogo e seguirlo per trovare riposo per l'anima. E qui è scritto: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Nel momento in cui ci mettiamo in sintonia con Dio, tutte le inquietudini, tutti i dubbi, tutto ciò che è incredulità e incertezza vengono tolti da noi, e così siamo portati davanti a Dio nella certezza e possiamo seguirlo. Il peso diventa leggero e il giogo diventa dolce. Forse ancora qualche riflessione sul tempo della fine in cui ci troviamo. Non si può fare altrimenti. In quasi ogni predica si deve annunciare la salvezza dell'anima, tutto ciò che serve alla nostra salvezza, ma anche le cose che ora stanno per accadere negli ultimi tempi. Vorrei leggere solo due o tre passaggi al riguardo. Sono note a tutti noi. Il primo è tratto dal capitolo 4 della prima lettera a Timoteo. Prima Timoteo capitolo 4, una parola molto illuminante che si riferisce anche agli ultimi giorni. Prima Timoteo capitolo 4, versetti da 1 a 3. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apposteranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio, ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Chi proibisce il matrimonio, chi proibisce il consumo di cibi, sia il venerdì santo che altri giorni, ma chi è responsabile di questo passo delle Scritture? A chi si riferisce? Si dice espressamente che negli ultimi tempi, come ha annunziato lo Spirito, molti si allontaneranno dalla fede e si metteranno al servizio di spiriti seduttori e di dottrine di demoni. Si tratta di persone che non hanno riconosciuto la verità, persone che hanno scambiato la menzogna con la verità. Non posso fare altrimenti, semplicemente dentro di me, non in me come essere umano, è la sacra parola di Dio. come abbiamo detto spesso in questi giorni, è necessario che coloro che hanno riconosciuto la verità la mettano sul candelabro. Chi non l'ha riconosciuta non sa dove sta andando. Figuriamoci comprendere il compito che comporta proclamare la verità. In tutte le chiese, che sia statale o libere, il matrimonio non è proibito. Dove è proibito? In tutto il clero della Chiesa Cattolica Romana, fino ai monasteri, e lì lo troviamo. E cosa troviamo? Troviamo questo passo nella Bibbia letteralmente adempiuto. Ci si attribuisce una certa santità e questo si trasforma poi in ipocrisia che non porta il minimo beneficio a nessuno. Un secondo passo dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, primo Timoteo capitolo 3, qui è scritto dal versetto 1: o sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Che parole! E noi possiamo, ho appena scritto una breve descrizione del ministero del fratello Branham in lingua tedesca, che pubblicheremo anche in altre lingue. Semplicemente i punti più importanti, la chiamata e alcune cose che Dio ha operato e fatto in modo soprannaturale. E quando leggo qui una parola del genere, come quando in quel tempo Ianne e Iambre si opposero a Mosè, mi viene in mente quanto fu detto al fratello Branham precisamente il 7 maggio 1946 verso le 23 di sera. Come a Mosè furono dati due segni, così anche a te saranno dati due segni, e se non crederanno al primo, crederanno al secondo. Chi sono le persone della generazione odierna che devono essere classificate come Iannes e Iambres? Sono tutti predicatori, tutti proclamatori, tutti capi spirituali che si oppongono al profeta di Dio, al messaggio profetico, a ciò che Dio ha fatto direttamente dal cielo secondo la sua parola, e a ciò si oppongono. Come possono essere in armonia con Dio se calpestano e non rispettano affatto ciò che Dio stesso ha fatto? Solo chi rispetta, crede e accetta ciò che Dio fa può essere in armonia con Lui. Solo così possiamo andare avanti con Dio. Ma qui è scritto: e come Ianne e Iambre si opposero a Mosè. Posso essere operatore di miracoli, lo erano anche Giannis e Jambres. Potrebbero essere abili oratori, raccogliere offerte a palate. E poi cosa succede dopo? Non chiedete a queste persone del fratello Branham e del suo ministero, perché a quel punto perderanno le staffe. L'ho vissuto nel 1960, quando dovevo diventare responsabile europeo per un grande evangelista statunitense che deve il suo ministero al ministero del fratello Branham, e l'ho anche apertamente testimoniato, e dovevo essere responsabile per l'Europa. Ma quando gli ho detto che avevo i sermoni del fratello Branham, è andato su tutte le furie, come sicuramente nessuno lo aveva mai visto sul podio. Ma poi è andato su tutte le furie, ha gritato a voce alta: i sermoni del fratello Branham hanno causato disastri in tutto il mondo, e ora mi dice che anche tu li hai. Non hanno causato alcun danno, a me hanno portato la salvezza, mi hanno aiutato, ma bisogna lasciarsi aiutare e Dio deve aprire gli occhi e il cuore. E molti devono tornare ancora una volta al Signore affinché Egli imponga loro le mani, affinché non vedano le cose in modo confuso, affinché non vedano un uomo di Dio come un albero che ondeggia qua e là o una canna che viene mossa dal vento, ma come ciò che gli uomini di Dio sono realmente, ovvero portavoce dell'Onnipotente qui sulla terra. Ma così ci viene detto qui, e come Jan e Jambre si opposero a Mosè. E la situazione diventa particolarmente pericolosa quando entrano in gioco miracoli e segni, perché allora tutti pensano: ah sì, Dio anche qui, Dio conferma anche qui, Dio ascolta anche qui. E allora dipende sempre dal fatto che i miracoli e i segni avvengono come conferma della parola divina, e che si tratta di di qualcosa di meschino come quelli di Jan e Jambre a quei tempi. E vi dico che la verità su questo: se oggi i grandi evangelisti ostili al messaggio divino e al messaggero di Dio compiono ancora miracoli e segni, non è certo perché, in quanto avversari di Dio, abbiano in fondo qualche dono speciale, ma perché la fede in coloro che ascoltano la parola nasce attraverso la predicazione, e Dio risponde a queste persone che credono sulla base della parola che hanno ascoltato, e così conferma la verità della sua parola nei loro confronti. I predicatori e gli evangelisti naturalmente prendono queste cose come una conferma per se stessi, che indossano la giacca nel modo giusto e che hanno anche annodato bene la cravatta. E questo non è il caso. Dio conferma la sua parola. E come allora ha permesso che i credenti fossero messi alla prova per vedere se stavano davvero dalla parte di Dio? Vi chiedo, chi aveva chiamato Jan e Jambres? Non avevano alcun incarico, non avevano alcuna missione, non avevano alcun messaggio. All'inizio non si fecero nemmeno vedere, solo quando Dio mandò Mosè che svolse un incarico e portò il messaggio, anche questi uomini entrarono in scena. Chi fu il primo ad apparire dopo la Seconda Guerra Mondiale? Sono stati tutti gli altri grandi evangelisti che oggi vengono celebrati? Fu un uomo mandato da Dio, un profeta dell'Altissimo, sul modello del profeta Elia, che aveva il compito di riportare tutto nella giusta direzione prima del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. E anche su questo punto è necessario che gli uomini sottomettano i loro pensieri a quelli di Dio e siano così portati in sintonia con Lui, non contraddicendolo, ma credendo a ciò che ha detto. Poi c'è la meravigliosa parola di 2 Timoteo 4 che tutti conosciamo bene. Voglio solo leggerla. Ti scongiuro, 2 Timoteo 4 dal versetto 1, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Tutto fa parte di questo: insegnamento, ammonizione, istruzione, proclamazione, qualunque cosa sia necessaria fa parte dell'intero progetto di Dio per la Chiesa. E qui abbiamo sicuramente prestato attenzione a ciò che è scritto nel versetto: e distoglieranno le orecchie dalla verità. E ora vi leggo la parola che chiarisce ciò che accadrà a coloro che si sono allontanati dalla verità, e capirete subito dove è avvenuto questo allontanamento, perché anche se si è diffuso in tutto il mondo, da qualche parte ha avuto il suo punto di partenza. Due Tessalonicesi 2, anche un passo ben noto a tutti i lettori della Bibbia. 2 Tessaloni 2, versetto 1. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo. Notate che qui non si parla dell'intervallo di tempo, ma della venuta di Gesù Cristo e della nostra unione, cioè del nostro rapimento verso di Lui, affinché possiamo essere uniti. Vi leggo rapidamente in Prima Tessalonicesi 4, prima di continuare con il versetto 2. Prima Tessalonicesi 4, versetto 16. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. La parola essere uniti. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quando saremo uniti a Lui? Quando tornerà e i morti in Cristo risorgeranno e noi saremo trasformati e così rapiti a Lui e uniti a Lui per sempre. Ricomincio dal versetto 1. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Sapete, già allora molte persone annunciavano e predicavano molte cose e mettevano gli altri in agitazione, E così già allora, e di questo sono grato a Dio, era necessaria la correzione e la rettifica affinché oggi potessimo averle. Immaginate se allora non fosse stata fatta alcuna rettifica, oggi non avremmo la rettifica, ma così l'abbiamo e quindi abbiamo anche un solido fondamento sotto i piedi della nostra fede. Continuo a leggere, si tratta quindi del giorno del Signore, come se il giorno del Signore fosse già arrivato, ma il giorno del Signore può arrivare solo quando il Signore Gesù avrà riportato a casa i Suoi e il giorno della salvezza sarà giunto al termine. Lo capite tutti, vero? È importante che lo rileggiamo anche negli opuscoli. Nel versetto 3 è scritto: nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Anche in questo versetto le caratteristiche sono esposte in modo molto chiaro. Non è più un cespuglio sotto il quale si nasconde qualcosa. La cosa è venuta alla luce, si vede molto chiaramente. Prima deve avvenire quest'uomo, l'uomo al singolare, l'uomo del peccato, il figlio del peccato, il figlio della perdizione, colui che non ha legge, sempre al singolare. Tutti gli altri sono rimasti dove erano. Ora, nella fine dei tempi, il mondo intero deve essere coinvolto in questo inganno e deve credere all'errore perché non hanno creduto alla verità. Ve lo leggerò. Gli uomini hanno avuto la possibilità di credere alla verità, ma poiché non l'hanno fatto, devono credere alla menzogna. Qui si parla dell'avversario. Vi chiedo una cosa, nella Bibbia è scritto che Gesù disse: quando verrà lo Spirito Santo, egli mi glorificherà, prenderà del mio e ve lo annunzierà, vi insegnerà ogni cosa. Chi glorifica l'avversario di Dio? Organizza feste mariane, fa scendere Maria al cielo, come se qualcuno da Kennedy a Carnaval avesse lanciato un oggetto che non è più tornato indietro e il mondo intero si inchina davanti a questo evento. Fa quello che vuole. Si pone al di sopra di Dio e della sua parola che spazza via a destra e a sinistra. Si fa chiamare Santo Padre, anche se Matteo 23,9 dice: non chiamerete nessuno sulla terra vostro Padre, perché uno solo è Padre vostro e quello è nei cieli. E a noi viene detto che quando preghiamo dobbiamo pregare così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma qui c'è qualcuno, e non è a Mosca, non è a Washington, non è a Berno o a Bonn. No, credetemi, è in Vaticano. Bisogna semplicemente dire le cose come stanno. Oppure conoscete un'altra personalità di rango, fama e nome che si eleva al di sopra di tutto ciò che riguarda Dio o il culto in generale, tutto ciò che riguarda le cose spirituali. Non ne ho ancora visto nessun altro, solo uno, ovvero il figlio della perdizione, che ha un grande compito in questi ultimi giorni, quello di sedurre il mondo intero, tutti coloro che non hanno creduto in Dio. Voglio continuare a leggere dal versetto 5 e non ho letto dal giornale, ho letto dalla parola di Dio. Ora dal versetto 5 in poi. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete che ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Allora tutto era ancora nascosto, perché non era ancora giunto il momento per questo sviluppo, nel bene o nel male. Il tempo deve essere maturo per uno sviluppo che deve avvenire secondo il piano di salvezza di Dio. E così Paolo ha scritto chiaramente qui che il tempo per questo non era ancora giunto. Versetto 7. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo, e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Anche questo è un passo molto chiaro. Non tu e non io faremo i conti. Il Figlio di Dio renderà conto al Figlio della perdizione, farà i conti con Lui. Ne sono felice. Noi poniamo le cose solo a disposizione attraverso la nostra predicazione, perché fa parte del nostro compito. Ma non facciamo i conti qui. Lo diciamo solo affinché tutti coloro che sono destinati alla verità possano vedere attraverso il terribile errore mascherato dalla religione, siano pervasi dalla verità, riconoscono la verità e siano liberati dalla verità. Secondo la parola della Scrittura, come disse Gesù stesso, chi mi segue non rimarrà nelle tenebre. Sì, chi segue Lui, il Figlio di Dio, non può seguire il figlio della perdizione. Chi è stato messo sotto lo stesso gioco del Figlio di Dio va nella direzione divina. Chi percorre la via stretta ha riconosciuto che Gesù è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non attraverso di Lui. Non c'è bisogno di santi né di mediatori né di un Papa. Gesù Cristo, come abbiamo letto, è la nostra salvezza, è il nostro mediatore, è il nostro avvocato. Sì, di chi altro hai bisogno? Nessuno tranne Lui, e Lui ci basta. Sia lodato il nome del Signore. Tante persone vengono fuorviate. L'ho visto di recente, era in Polonia, perché lì c'erano molti cattolici nell'assemblea. La fame è grande. Ho menzionato le due cose e ho posto la domanda. Si diventa beati nascendo in questo mondo, cioè, come si dice, attraverso la rinascita battesimale. Allora le persone sono già unite a Dio, sono già nate di nuovo, sono già sulla via del paradiso, hanno la vita eterna. E quando la morte si avvicina viene versato un po' d'olio per rendere le cose un po' più granabili, e poi si dice che sono finite all'inferno. Questo non è possibile, non deve essere così. Quando Dio compie un'opera in un essere umano, essa è compiuta per sempre. Quindi bisogna chiedersi come sia possibile che le persone che desiderano la salvezza credano semplicemente a questo errore che è di per sé paradossale. Come si può rendere beati gli uomini per tutta la vita e fornire loro tutti i sacramenti? Non so come sia da voi, ma da noi sui quotidiani si leggono continuamente notizie di persone che sono andate a casa dal Signore, sono annunciati in grande stile, accompagnati da tutti i sacramenti della Chiesa romana, è andato a casa il tale dei tali. Sì, dove è tornato a casa? Sulla lapide c'è scritto anche: qui riposa in Dio, o qui riposa in pace. E il prete dice in chiesa che sono finite all'inferno, mentre sulla lapide c'è scritto: qui riposa in pace. Non può essere vero. Le persone hanno il diritto di conoscere la verità, e se nessun altro gliela dice, dobbiamo farlo io e te. Siamo destinati a proclamare la verità, ma lo facciamo con amore, senza giudicare nessuno. Vogliamo solo che molti altri ricevano aiuto e aprono gli occhi. Continuiamo con 2 Tessalonicesi, versetto 9. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi. Come efficacia di Satana, non vi ho forse letto poco fa Apocalisse 13 che il vecchio drago Satana mette a disposizione di quest'uomo il suo trono e il suo potere. Apocalisse 13, qui il potere è descritto come una bestia. Nella Bibbia il potere è una bestia. Vado diritto al punto, non preoccupatevi. Apocalisse 13, versetto 2. La bestia, quindi il potere che io vide era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come quelli dell'orso, e la sua bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità, e anche la testa che era stata ferita a morte. Sapete bene di cosa si tratta, ne abbiamo già parlato. Quindi per la fase finale della fine dei tempi, Satana dà il suo potere, il suo trono e la sua forza al suo rappresentante qui sulla terra. Quindi pienamente Satana e tutto il potere di Satana alle sue spalle. Grandi miracoli e segni di menzogna accadono. Già ora avvengono tanti miracoli in ambito politico e religioso. Il miracolo più grande è la guarigione della ferita della spada. La spada è la parola di Dio, e chi era uno dei leader dell'impero romano, chi era? Basta leggere la storia. Ora la ferita mortale è completamente guarita sotto gli occhi di tutti noi, e la divisione, come viene chiamata, deve essere eliminata. Di nuovo un pastore e un gregge, un solo pastore e un solo gregge. Sì, ma Gesù Cristo è il pastore, il popolo di Dio è il gregge. Siete d'accordo? Deve essere così e non diversamente. C'è solo un pastore, e lui dice: io sono il buon pastore, io do la mia vita per le pecore. Lo ha fatto, ha dato la sua vita per le pecore. Perché? Affinché avessero la vita e l'abbondanza, sì, la vita eterna per grazia. Vorrei continuare a leggere brevemente nel versetto 10, è scritto: con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Dio è un Dio misericordioso durante tutto il tempo della grazia. Quando poi il tempo della grazia sarà finito, egli non sarà il Salvatore, ma il giudice. Nel suo regno, nel regno millenario, sarà re. È tutto, ma sempre qualcosa di particolare per una determinata cosa e un determinato compito. Ora Salvatore, guaritore, redentore, mediatore, intercessore, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la beatitudine. Poi come sposo tornerà per portare a casa la sposa. Come re egli erigerà il suo regno e noi regneremo con lui. Lui sarà re. Come giudice siederà sul suo trono e tutti i popoli saranno radunati davanti a lui. Anche su questo non vogliamo ora entrare nei dettagli. C'è una breve giurisdizione prima del regno millenario e c'è il giudizio finale davanti al trono bianco. Dopo il regno millenario, quando tutti gli uomini che hanno mai vissuto sulla terra dovranno comparire davanti a Dio. La morte e l'inferno, tutto deve restituire morte, e tutti coloro che hanno mai vissuto sulla terra dovranno allora comparire davanti a Dio, il giudice di cui si parla in Apocalisse 20, versetto 11. Il cielo fuggì davanti a lui. Oggi possiamo venire a Lui. Noi non fuggiamo da Lui, noi veniamo a Lui. E accogliamo la verità della parola come proveniente da Dio e lasciamo che il Signore agisca in noi affinché la sostanza divina in noi manifesti la forza divina e noi siamo permeati dalla vita divina attraverso lo Spirito di Dio e anche i nostri occhi siano nuovamente unti, i nostri cuori nuovamente aperti, anche la gratitudine verso Dio risorga in noi per ciò che Egli ha fatto per noi per grazia. Riassumiamo, siamo entrati nella fase finale della fine dei tempi. In tutti i campi tutto sta assumendo la forma prevista per i nostri giorni nella parola profetica. L'uomo della perdizione o il figlio della perdizione, l'uomo del peccato e dell'ingiustizia è apertamente apparso. È la sua completa rivelazione quando il suo cuore si trasformerà in quello di una bestia, come ai tempi di Nabucodonosor. Per 7 anni il suo cuore divenne quello di una bestia, ma ora sta già facendo ciò che deve fare e il resto verrà nel tempo stabilito da Dio per lui. Ma anche noi, come Chiesa del Signore, abbiamo capito che non solo politicamente e religiosamente stanno accadendo molte cose in una direzione diversa. Abbiamo capito che Dio ci ha visitato con grazia, che non dobbiamo solo dire Signore, Signore e seguire le nostre vie, ma essere pronti a fare la volontà di Dio, perché così ci viene detto in Matteo 7, versetto 21, che molti verranno e diranno Signore, Signore, Non abbiamo fatto questo, fatto quell'altro, ma hanno fatto molte cose, ma non quella che Dio vorrebbe che facessero in questo tempo, in quest'ora, cioè scendere dal loro piedistallo, liberarsi di tutti gli insegnamenti babilonesi, tornare alla parola di Dio, lasciarsi correggere e seguire il Signore nella stessa direzione che era stata indicata e annunciata nella parola profetica per questo tempo. Ringraziamo il Signore nostro Dio. Non è merito nostro, è la grazia di Dio che ora possiamo vedere e sentire ciò che lo Spirito dice alle chiese, che possiamo vedere e sentire ciò che ora è importante per non seguire la massa sulla via larga che porta alla perdizione. Non dobbiamo lasciarci turbare come abbiamo sentito, anche sentito, come se il giorno del Signore fosse già arrivato. No, prima del giorno del Signore Dio voleva inviarci il profeta che avrebbe riportato tutta nella giusta posizione. Ora abbiamo il tempo di lasciarci correggere, istruire e rimettere sulla retta via. E poi il giorno della salvezza volgerà a termine, solo allora potrà arrivare il giorno del Signore, che arderà come una fornace, in cui gli empi saranno come paglia e saranno bruciati dal giorno che verrà. In realtà non vorremmo affatto includere le cose negative nella nostra predicazione. Preferiremmo che non esistessero Satana, il figlio della perdizione e la seduzione, che tutte queste cose non esistessero. Mi sentirei più a mio agio, ve lo dico sinceramente. Mi sentirò davvero bene solo quando lascerò questa terra e sarò con il Signore per sempre. Qui su questa terra ci sono molte cose che non ci piacciono, ma lasciamo fare a Dio che permette che tutte le cose accadano e che alla fine la vittoria del nostro Dio sarà manifesta. La sua vittoria è anche la nostra vittoria. Egli ha vinto la morte affinché la morte non possa nuocerci. Prima la morte divorava tutti, ma sul Golgota il principe della vita ha divorato la morte, Morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? La morte è stata inghiottita dalla verità. Grazie a Dio per questo, caro cuore. Gesù disse nel capitolo 11 del Vangelo secondo Giovanni: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Noi sperimentiamo solo una separazione da questo corpo terreno, un passaggio alla gloria, al paradiso. Da questo punto di vista non si tratta di morire, ma di un addio qui e un risveglio là. Possa il Signore benedire la parola che ci è stata rivolta oggi, toccarci nel profondo del nostro cuore, farci capire che la parola di Dio non è contro di noi. Egli vuole ammonirci, donarci illuminazione, correggere, farci comprendere l'importanza delle cose che contano ora. E sono convinto che Dio ci abbia aiutato proprio nel giorno della salvezza. Ci ha rivelato la sua parola e la sua volontà. Continuerà a manifestarsi e confermare la sua parola. A lui, Dio onnipotente, sia rese grazie, onore, lode e adorazione, ora e in eternità. Amen. Amen. Alziamoci e ringraziamo insieme il Signore. Prezioso agnello di Dio, veniamo a te con le mani alzate. Prendici per mano come allora prendesti per mano l'uomo che non poteva vedere. L'hai condotto fuori dalla città, fuori dall'accampamento, e lì compissi il primo miracolo. E poi l'hai fatto di nuovo affinché fosse chiaro a tutti. Amato Signore, fallo ancora una volta con noi. Muovi ancora una volta i cuori. Muovi ancora una volta il cielo e la terra, come è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Ancora una volta, oh Dio, fa che tutto ciò che può essere scosso venga scosso. Amato Signore, possa essere chiaro a tutti coloro che ascoltano la Tua parola che non siamo contro una religione o contro le persone che ne fanno parte, perché tutti hanno smarrito la retta via. Anche noi eravamo senza di Te e vagavamo tutti come pecore senza pastore, eravamo smarriti e intrappolati. Amato Signore, fa che gli uomini riconoscano che si tratta di un sistema maledetto in cui si parla di Dio ma si sbarra la via al cielo, così che gli uomini non possono né vederlo né percorrerlo. Oh Signore, abbi ancora una volta pietà con tutta la Tua divina misericordia e prepara la Tua Chiesa. Oh, equipaggiala. Dai forza ai Tuoi messaggeri, rendili fiamme di fuoco. E Signore, prendici affinché possiamo andare avanti nella Tua forza e proclamare la Tua parola, e Tu possa essere con noi e molti possano aprire gli occhi e ricevere aiuto. Ti ringrazio per la Tua preziosa e santa parola, per la santa unzione del Tuo Spirito Santo, attraverso la quale i nostri occhi spirituali sono stati unti affinché potessimo vedere. Amato Signore, ti porto tutti coloro che sono qui oggi e hanno una richiesta, che sia la salvezza, liberazione, guarigione o altre richieste e intercessioni. Insieme veniamo a te. Tu hai vinto gloriosamente sul Golgota. Tu hai vinto gloriosamente sul Golgota. Amen. Alleluia. Hai sconfitto la morte, hai vinto l'inferno. Hai preso le chiavi della morte e dell'inferno e il terzo giorno sei risorto vittorioso dai morti. tu vivi e anche noi possiamo vivere eternamente con te. Tu ritorni, presto ritorni per portarci con te. Preparaci innanzitutto per il compito e anche per il tuo ritorno. Ti ringrazio di cuore per la forza del tuo sangue che hai versato, che ancora oggi parla per noi, per la forza della tua parola, per la forza del tuo Spirito Santo. Ti rendiamo grazie di cuore perché ancora oggi ti manifesti come il vivente. Ti ringrazio. Hai salvato, hai liberato, hai guarito. Noi crediamo alla tua parola perché crediamo in ciò che dice la Scrittura e sarà evidente, sarà manifestato che abbiamo creduto in te, abbiamo riposto la nostra fiducia in te. Al tuo nome, Dio fedele, sia tutta la gloria e l'adorazione, ora e in eterno. Alleluia. Amen.